Siamo live. Benvenuti tutti in questa nuova puntata di Pencrimini. Io sono Palla e siamo tornati all'ultima, anche se non è l'ultima, ma è, diciamo, l'ultima di questo filone su il Killer dello Zodiaco. Tra l'altro, su YouTube ho spoilerato, grazie anche a un commento molto, molto, diciamo, preciso e dettagliato, chi è il mio Killer dello Zodiaco del cuore, cioè chi è il mio favorito a essere effettivamente il celeberrimo killer dello zodiaco. Spoiler, non è Giove Bevilacqua, visto che parliamo della teoria dell'acqua oggi. E niente, quindi iscrivetevi su YouTube e andate a vederlo. Poi ci sarà una puntata che non ho ancora deciso quando farò. Non so se la farò mercoledì, non so se la farò settimana prossima. Settimana prossima in realtà vorrei cambiare argomento e non ho ancora deciso quando la farò, ma la farò. Questa è la cosa fondamentale. Come avevo già anticipato nella prima puntata di Zodiac, Zodiac sarà un cantiere aperto, nel senso che tanto ho sempre più in mente di organizzarlo così il podcast, cioè dove, a parte alcuni casi molto specifici, faccio un esempio, il diritto della cattolica, dove effettivamente uno, come si dice, entra ed esce, cioè entra, tratta il caso ed esce. In tutti gli altri delitti mi piacerebbe avere un'impostazione più aperta, ok? E quindi diciamo mantenerlo così. Detto ciò, tornando a noi, questa è l'ultima puntata, diciamo, del filone tradizionale di Zodiac. Io continuerò a indagare, quindi continuerò poi eventualmente a portarvi dei contenuti sul killer dello zodiaco. Detto ciò, cosa posso dirvi? No, non so se è. Vabbè, vi faccio la call to action classica. Iscrivetevi ovviamente su YouTube, gratis. Seguiteci su Instagram, gratis. Seguiteci un po' ovunque. Tra l'altro, tra poco torna anche Telegram. Insomma, ci sono un po' di novità. Ascoltateci, seguiteci soprattutto su Instagram e vedrete che vi comunichiamo tutto. Stavo pensando, ci sono delle cose che non posso dirvi e quindi facevo tutto mente locale. Andiamo direttamente alla teoria dell'acqua, che è una teoria, ma non solo, è anche un podcast, uno dei podcast più amati, ascoltati, consumati, prodotti, riprodotti dell'ultimo periodo, compreso da me stesso. Podcast che tra l'altro trovate recensito anche in Podcast Consigli di Ascolto, che è il canale Telegram che spesso sponsorizza Deep in Crimini. Podcast che io ho ascoltato, ovviamente, e tanto vi ho anche già suggerito, con Luca Ward come voce narrante. Io non ho nessun tipo di competenza per giudicare se ha fatto un buon lavoro o no, vi dico soltanto un mio gusto puramente personale. Luca Ward mi piace molto, ha una voce secondo me molto coinvolgente, molto calda, molto che ti tiene lì, che non ti fa calare l'attenzione, anche quando secondo me il podcast a livello di scrittura, sto parlando ovviamente della teoria dell'acqua, era un po' confuso a un certo punto. Insomma, c'erano dei momenti un pochettino non facilissimi da seguire, ma Luca Ward ha questa capacità di tenerti lì. Quindi un podcast secondo me molto bello, molto interessante, una teoria, quella dell'acqua di cui adesso parliamo, sicuramente non banale, che però, attenzione, oltre a non avermi convinto a pieno la teoria di cui adesso parliamo, è un podcast che vuole fare qualcosa che a me sta molto a cuore. Cioè, che non vuole semplicemente raccontare la storia, ma vuole proporre una teoria su, chiaramente, Zodiac e il mostro di Firenze. Per quei pochi che immagino siete ascoltati di Pencrimini, avrete ascoltato anche la teoria dell'acqua. Quindi, per i pochi che non lo sanno, la teoria dell'acqua, adesso non è esattamente così, ma poi la spieghiamo un po' meglio. La teoria dell'acqua, podcast tratto dalle indagini di Francesco Amicone, che è un giornalista, si basa su questa teoria che il killer dello Zodiaco sia il mostro di Firenze, cioè siano la stessa persona, che quando nel 74 il killer dello Zodiaco manda l'ultima lettera, si fa sentire l'ultima volta a gennaio, poi nel 74 partono gli omicidi del mostro di Firenze. In realtà ci sarebbero degli omicidi del 68 del mostro di Firenze, ma questa è un'altra teoria, poi dopo analizziamo tutto quanto senza problemi. Quindi sicuramente una teoria ambiziosa. Ma attenzione, non è soltanto una teoria, poi c'è tutto il blog di Francesco Amicone, ci sono i documenti, ci sono le spiegazioni, c'è un tentativo di decifrare i rebus e i crittogrammi di Zodiac alternativo rispetto a varie versioni ufficiali. Insomma, c'è tanta ciccia all'apparenza. Ma c'è anche qualcosa in più, c'è il tentativo di assicurare il killer che è morto, che è Joe Bevilacqua, per chi appunto non lo sapesse, è morto qualche anno fa, alla tenera età di 87 anni, e quindi non è soltanto una teoria di intrattenimento, ma è una teoria investigativa a tutti gli effetti. Questo cosa comporta? Beh, comporta che partiamo dal presupposto, perché mi stanno a cuore queste cose? Voi sapete che io ho la passione per le ricostruzioni, per le teorie, per tutto quanto, ma che non debbano essere necessariamente, quando c'è l'occasione, finalizzate all'intrattenimento, cioè a fare un po' lo show, cosa che io faccio ogni tanto e mi è capitato di fare e che mi ricapiterà sicuramente di fare. Ma mi piace quando un'indagine che parte magari anche da un podcast, è successo per esempio a Serial negli Stati Uniti, poi arriva qualcosa di più e speriamo che possa accadere quest'anno, magari per altri casi. Quindi, quando io leggo questa cosa, chiaramente inizio ad ascoltare. La produzione del podcast è ottima, le musiche, la voce di Luca Ward, la teoria c'è, ok? C'è una narrazione molto forte. Qual è, secondo me, il limite? Che da una parte abbiamo un prodotto, il podcast, che è puro intrattenimento. Cioè, se vado a chiamare un doppiatore, Luca Ward, e metto le musiche e tutto quanto, è chiaramente un prodotto commercialissimo, che va benissimo, non c'è niente di male, ma a cui si vuole dare, diciamo, una sostanza investigativa che gli manca. Ma questo è un problema fino a un certo punto. Partiamo dalla teoria dell'acqua. Allora, teoria dell'acqua che non si inventa, Francesco Amicone. C'è una teoria che io ho glissato, chiaramente, perché tanto ne avrei parlato in questa puntata, che vuole che ci sia una connessione neanche troppo, come possiamo dire, neanche troppo labile tra il killer dello Zodiaco, tra Zodiac e l'acqua. Perché? Perché i vari luoghi in cui Zodiac uccide hanno tutti l'acqua nel nome, Lake Barissa, Papa Springs e compagnia, hanno tutti l'acqua, sono vicini a un corso d'acqua o hanno proprio l'acqua nel nome. In realtà io su Paul Stein, che è il tassista ucciso a San Francisco, in mezzo a San Francisco, il collegamento con l'acqua sarebbe che è stato ucciso in Washington Street, Washington ha la parola wash, lavare, nel nome. Ecco, se mi permettete un collegamento un pochettino vago. E appena appena forzato, avete già capito qual è il mio problema con questa teoria. Però è una teoria che, ripeto, non si inventa Francesco Amicone. È una teoria che mi si è spento il computer, vediamo se riparte. Io intanto continuo a parlare sperando che funzioni tutto. No, funziona, direi che funziona, ok. È una teoria che appunto nasce negli anni 80, anni 90. È una teoria che, per esempio, viene citata in Zodiac, il film del 2007. C'è la teoria dell'acqua. Francesco Amicone parte da questo, ma fa qualcosa in più. Perché? Siamo nel 2017, ho qua la timeline davanti a me, quindi non posso sbagliarmi. Siamo nel 2017, adesso vi dico anche il giorno preciso, quando lui incontra e conosce un personaggio di cui ha letto. Perché? Perché il 6 giugno del 1994... c'è un testimone un po' particolare nel caso del mostro di Firenze. Questo testimone è Joe Bevilacqua. Joe Bevilacqua è un uomo americano che si è trasferito nel cimitero americano di Firenze e ne è il custode, direttore, ok? Perché è nell'indagine del mostro di Firenze? È nell'indagine del mostro di Firenze perché lui avrebbe, uso mille condizionali, visto Pacciani nel bosco nel settembre dell'85, in uno degli ultimi, forse nell'ultimo, sapete che non sono un esperto del mostro, in uno degli ultimi omicidi del mostro di Firenze. Quindi Joe Bevilacqua sarebbe un testimone oculare di Pietro Pacciani. Quindi lui intendo ovviamente Amicone, legge questo nome, inizia a fare qualche ricerca su Joe Bevilacqua e inizia a scoprire tutta una serie di cose interessanti, finché decide di incontrare Joe Bevilacqua. E lo farà nel corso, questo è sul suo blog, eh? Il blog si chiama ostellovolante.com, quindi vi sfido poi è più o meno detto nel podcast, io cerco di non farlo in 6 puntate da un'ora, ma di farlo in 10 minuti. Lui poi, Francesco Amicone, quindi, è un giornalista, quindi è uno che sa quello che sta facendo, sa come si svolgono delle indagini, sicuramente meglio di me, e il 26 maggio del 2017 inizia a incontrare Gio Bevilacqua. Lui racconta di come la prima volta che incontra Gio Bevilacqua, lo fa portandogli un libro sulla guerra nel Vietnam, perché Bevilacqua era stato in Vietnam, e con una scusa riesce a entrare in casa e iniziano a parlare. I due iniziano a parlare, hanno questi 6 incontri, di cui ovviamente non esiste nessuna prova se non il racconto di Amicone, contando che Gio Bevilacqua ha sempre smentito, e all'interno di questi 6 incontri ci sarebbe, prima da parte di Gio Bevilacqua, il tentativo di far di diciamo suggerire, un tentativo di suggerimento a Micone, il fatto di questo collegamento tra lui, Zodiac e Mostro di Firenze. E in più, alla fine, ci sarebbe proprio una confessione che avviene il 12 settembre del 2017 al telefono, dove Bevilacqua, secondo Amicone, ovviamente non c'è nessuna registrazione, non c'è assolutamente nessuna prova di questo. Io vi sto parlando della teoria dell'acqua, che è appunto questo podcast molto molto interessante. C'è questa ammissione, secondo Francesco Amicone, da parte di Gio Bevilacqua di essere Zodiac e il mostro di Firenze. A questo punto Amicone convince Bevilacqua a costituirsi, e quindi si sarebbero dovuti incontrare a Milano da un avvocato, e addirittura, dice Amicone, Bevilacqua avrebbe detto: devo portare la pistola, cioè la famosa beretta del mostro che non si è mai trovata. A quel punto però dice Amicone che la moglie interviene nella conversazione, mettono giù, e l'avvocato Francesco Mora Marco, che è un penalista. Ci sono due chiamate, questo lui, Amicone fa vedere i tabulati, effettivamente ci sono due chiamate tra Bevilacqua e Mora Marco, e a quel punto ci sarebbe un dietrofront da parte di Bevilacqua, che non solo non si costituisce più, ma poi quando Amicone pubblicherà successivamente la storia, ok, Bevilacqua denuncerà chiaramente per diffamazione, per calunnia, Amicone. Amicone, invece, convinto di questa teoria, che ancora oggi appunto porta avanti. E una cosa che voglio dire è che questa teoria non è nuova, cioè non è una teoria nata nel 2024 con questo podcast, 2023 con questo podcast, è una teoria che c'è da anni. Amicone pubblica sul suo blog, su Reddit, dove è molto attivo, da Ho trovato post di 3, 4, 5 anni fa, dove se ne discute su Reddit, su Reddit parlano in inglese da tutto il mondo di questa cosa e compagnia. Quindi non è una nuova teoria, cioè non è qualcosa che è uscito recentemente. Allora, perché questo podcast e questa teoria sta avendo il successo e l'eco mediatico che sta avendo? Perché secondo me ha tutta una serie di aspetti molto interessanti. Innanzitutto è una teoria che spiega due grandissimi misteri. Ecco, ormai sapete, anche se magari non lavorate sul web, che una teoria che spiega un mistero gigantesco ha sempre successo, soprattutto se poi la teoria è abbastanza semplice. Ok, quindi questo è il primo punto. La teoria spiega due dei più grandi, e unisce, quindi non solo spiega, unisce anche due dei più grandi serial killer del mondo, che sono a tutti gli effetti Zodiac e il mostro di Firenze, e li incarna in una sola persona, no? Bellissimo, già questo è favoloso. Poi la teoria ha quella spolverata, ha quel topping di cospirazione, di dietrologia, no? Che piace sempre, no? Quello bisogna buttarcelo sempre un po' sopra. Voi lo sapete, io ho fatto tante battute, no? Sul DNA sintetico di Bossetti, su Avetrana Fast and Furious, su tutta una serie di cose. Perché fa audience, cioè è evidente che faccia audience dire che il vaccino fa venire le malattie, che questo fa venire quell'altro, fa audience. Poi uno può decidere di cavalcare quella roba perché ci crede o per motivi di audience, può decidere di non farlo, ognuno fa quello che vuole, ci mancherebbe altro, ma fa audience. Quindi quella spolverata, no? quel tocco di sale di cospirazionismo c'è e ci siamo. Poi è una teoria, e ci pensavo oggi mentre riascoltavo dei pezzi di alcune puntate, che è volutamente molto vaga. Cioè, è molto specifica in ambiti che in realtà hanno poca importanza, ed è molto vaga, oppure addirittura non presente, in ambiti invece dove bisogna far vedere le prove, quelle vere, non basta dire. Tra l'altro vi anticipo, perché è arrivato fino a qua, che stiamo cercando di organizzare un confronto tra me e Francesco Amicone. Stiamo provando, non è ancora organizzato, per adesso è soltanto un'idea, ma vediamo se riusciamo a organizzarlo, sicuramente sarebbe interessante. Attenzione, io non sto dicendo che la teoria dell'acqua sia una puttanata, attenzione a questa cosa. Non sto dicendo che sia una roba che non ha senso, sto dicendo che bisogna far vedere la ciccia. Cioè, in questo momento la teoria dell'acqua è puro fumo, un fumo bellissimo, un fumo colorato che mi avvolge, che mi fa dimenticare, no, la mia mortalità, ma è fumo. Questo è. Perché è fumo? Perché già la storia a me sembra un po' complicata, cioè che il più grande, se noi ammettiamo che il più grande serial killer dell'universo conosciuto, della Via Lattea, che è evidentemente Zodiac e il mostro di Firenze, che è un serial killer che avendone uccise a questo punto combinati, siamo a 21 più o meno, adesso fate voi i conti, quindi dopo che ne ha uccisi 21 senza lasciare un'impronta digitale, senza lasciare un'arma del delitto, senza lasciare mezza traccia, senza lasciare niente, dopo che ne uccide 21 basta che un giornalista entri in casa e lui confessa, ecco già questa, e tra l'altro il giornalista ovviamente in tutto ciò non registra, no? Perché chiaramente non registra. Capite che già secondo me abbiamo un problema di narrazione. Cioè, io posso anche credere che Joe Bevilacqua, che ammettiamo, io non ci credo, ma ammettiamo essere il mostro di Firenze, il killer dello Zodiaco, arriva a 80, fu 2017, mi sembra che avesse 81 anni più o meno, e decide, dice, cazzo, ho ammazzato 20 persone, sono il più grande serial killer del mondo, voglio che questa cosa venga ricordata, e quindi confesso, tanto c'ho 81 anni, era credo già mezzo malato, comunque non fosse informissimo, comunque aveva un'età per cui credo che di prigione ne avrebbe fatta comunque poca, forse non poteva neanche più farla, quindi ci sta anche che volesse togliersi questo peso, no? Benissimo, ecco. Lo fa con il primo giornalista che gli offre una birra a casa, a cui dice sì, confesso e poi non lo fa più. Mi sembra molto complicato. Cioè, non so se mi spiego, ma mi sembra che la prima parte di questa teoria sia molto complicata. Poi che ci siano aspetti interessanti, per esempio, il killer dello zodiaco, almeno inizialmente, colpisce delle coppiette, che è quello che poi farà successivamente. Il mostro di Firenze. Quindi la vittimologia in parte corrisponde. Poi non corrisponde il modus operandi, l'organizzazione, la disorganizzazione, il rapporto in generale post-omicidio con la stampa, con i media, con tutto quanto. Secondo me non corrisponde proprio l'eccitazione, che è il mio grosso problema del killer. Cioè, secondo me sono due killer che si eccitano, scusate, è la brutta immagine, per due cose diverse. Ma questo lo analizziamo meglio dopo, quando parliamo del modus operandi e tutto. Quindi, da alcuni dettagli cronologici, cioè finisce Zodiac praticamente di operare a San Francisco, comunque in California, e attacca il mostro di Firenze. Questo è vero, certo, c'è il delitto del 1968 che viene canonicamente riconosciuto al mostro. Ma nel 68 Zodiac era ancora in California, e Amicone dice che in realtà quell'omicidio non l'ha fatto il mostro, ma è un tentativo di depistaggio del mostro. Ora, io credo che Amicone, partendo dal presupposto che non lo conosco, poi speriamo di avere occasione di conoscerlo almeno online, che Amicone, che quindi io, se non conosco una persona, parto dal presupposto che questa persona sia in buona fede, abbia una teoria. Fa dei check generali, cazzo, sta teoria torna su alcuni punti, magari su altri meno, ma inizia a unire dei puntini. Ecco, questa secondo me è la cosa più sbagliata che chi fa un'indagine possa fare, cioè partire da una teoria e poi da quella teoria poi far combaciare tutto. Si fa esattamente il contrario. È esattamente il contrario. Si prendono gli elementi. Questo lo dico perché nell'ultimo anno, in parte, in maniera diversa, in altri contesti, se non mi sto paragonando a un investigatore, né a un giornalista, però in parte ho provato e abbiamo provato a fare questo giochino. E la cosa peggiore che uno secondo me può fare è quello di dire, secondo me è successo questo, vediamo se lo dimostro. Poi magari può anche dire, no, non sono riuscito a dimostrarlo, passo oltre. Il problema dell'innamorarsi di una propria idea, che è un problema millenario dell'essere umano, qua è molto pericoloso, innanzitutto perché si gioca con la vita delle persone, e questo faccio una frecciatina ai PM, no, agli avvocati, agli inquirenti italiani, e non solo, che si innamorano di una teoria in buona fede, attenzione, io non ho mai detto che nessuno è in cattiva fede, si innamorano di una teoria, e tra poco torneremo a trattare un caso, diciamo, peperino del sud Italia, in cui qualcuno si è innamorato di una teoria un po' strana, caso che abbiamo già trattato. E allora, e poi, una volta che mi innamoro di un'idea, fa tutto il mio mondo è focalizzato sul dimostrare che di aver ragione. Che è sbagliato, vi ripeto, perché? Perché invece, se si ragiona al contrario, cioè partendo dal presupposto di avere torto, sempre, e quindi mettendo in dubbio ogni scelta che si fa, e quindi prendendo gli elementi, smontandoli, decostruendoli, e pensando un po' fuori dagli schemi, e a quel punto succede una cosa bellissima. Questo ve lo dico per esperienza, perché non sei più tu che provi a dimostrare una teoria, ma è una teoria che si costruisce davanti ai tuoi occhi. E poi dici, ah, è come quando poi vedo i puntini uniti e dico, ok, adesso vedo la casetta. Mentre prima, certo che posso disegnare una casetta e poi dire, vedi, i puntini mi suggeriscono la casetta. E invece si funziona al contrario. Ecco, io credo che Amicone abbia tentato di fare questo. Cioè, di partire da una sua teoria che ha un senso, perché ha un senso cronologico, perché ha un senso vittimologico, perché è affascinante, senza dubbio, ma non c'è niente di male. E per tutta una serie di dettagli, perché c'è effettivamente un soggetto, perché non è che non c'è, che dici cazzo, perché c'è un soggetto che compare nell'indagine del mostro di Firenze, che cazzo effettivamente ha vissuto vicino a dove operava Zodiac. Quindi c'è un soggetto potenziale, non è che lui parte dal nulla cosmico. La mia impressione però è che su troppi aspetti lui faccia un incastro tra devo dimostrare che Gio Bevilacqua è il mostro di Firenze, e quindi da lì obiettivamente la teoria secondo me perde un po' di forza. In più c'è un altro motivo fondamentale per cui io sono dubbioso su questa teoria, ovvero non c'è mai la prova di quello che dice. Attenzione, Francesco Amicone ha sporto denuncia, è andato, mi sembra, in procura a Lecco, o a Monza, adesso non mi ricordo, comunque in Lombardia, con tutte le sue ricerche dicendo indagato Gio Bevilacqua. Adesso, l'ultima volta, l'ultimo post sul suo blog dice di aver spedito negli Stati Uniti un'email con il tracciato del DNA di Gio Bevilacqua per fargli fare una comparazione. È uno che ci crede. E a me la gente che ci crede piace, perché vuol dire che ci tiene, vuol dire che non è soltanto fumo. Il problema è che la ciccia non l'ha ancora fatta vedere, nel senso che se io penso di accusare un essere umano di aver ucciso 21 persone, fatto un conto adesso a naso, ma se non sono 21 sono 18, 19, comunque siamo in quella lì, in quella fascia lì. E soprattutto se lo accuso di essere, come dicevo prima, il più grande serial killer della galassia, ecco, io mi devo presentare con qualcosa di più, secondo me, di una teoria. Devo presentarmi almeno con una prova. Cosa intendo io per prova? Perché la situazione è molto complicata, perché noi non abbiamo un DNA del mostro di Firenze certo a cui comparare quello di Giove Bevilacqua. Allo stesso tempo abbiamo un DNA forse di Zodiac, che però non sappiamo come è stato conservato, ci sono tutta una serie di complicazioni. Abbiamo un'impronta digitale trovata sul taxi di Paul Stein a San Francisco durante l'ultimo omicidio di Zodiac, che si ritiene essere, essendo un'impronta insanguinata, questo lo spiego bene, no? Perché alcuni mi hanno commentato delle cose, perché forse mi sono spiegato male io, no? Uno giustamente mi ha detto, sì, ma nel taxi ci saranno 8.000 impronte, come facciamo a sapere che era quella di Zodiac e non quella della donna che magari è stata caricata prima dal taxi? Nel taxi di Paul Stein c'è un'impronta sul cruscotto davanti insanguinata, che ovviamente non corrisponde a quella di Paul Stein. E quindi, essendo insanguinata col sangue di Paul Stein, si ritiene essere l'impronta digitale di Zodiac. Quindi noi è vero che possiamo fare questa comparazione, ma se uno, come dicevo prima, accusa, in questo caso Giove Bevilacqua, ma potrebbe accusare anche Luca Pallavedino di essere Zodiac e il mostro di Firenze, deve dimostrare, cioè, o deve quantomeno portare evidenza del fatto che Giove Bevilacqua fosse vicino o comunque abbastanza vicino a tutti gli omicidi nel giorno in cui gli omicidi sono avvenuti. Io questa cosa in maniera così specifica non l'ho vista fare. Allora uno mi dice, beh, non è possibile farlo. Ma allora la teoria è la tua, non è la mia, eh? Cioè, io nella mia teoria le cose le spiego, non su Zodiac ovviamente. Se tu nella tua non le spieghi, il problema è tuo che la pubblichi. Quindi, prima cosa, bisogna far vedere che per tutti i 21 omicidi, Paul Stein, Giove Bevilacqua era vicino, o comunque molto vicino, non era da un'altra parte, ecco, rispetto a dove sono avvenuti. Seconda cosa, deve esserci una prova scientifica, almeno un'impronta digitale, qualcosa. Perché è facile dire, eh sì, ma non hanno perquisito casa sua, sennò avrebbero trovato la beretta. Sì e no, nel senso che a me non basta questa roba qua. Cioè, se creiamo una teoria dell'acqua, dove davvero stiamo dicendo l'impossibile, no? Come quel libro che era uscito su Via Poma, che era una delle vittime di questo serial killer, no? Fantomatico romano che uccideva le vittime. È bellissima la teoria, molto fumosa, non dico niente, dico che a Roma ci sono 12 donne che sono state uccise e quindi forse c'è un serial... Bellissimo, favoloso, il libro lo vendo, il podcast viene ascoltato, il video viene visto, il documentario viene scaricato o comprato dall'emittente di turno e siamo tutti felici. Ma non funziona così un'indagine. Camicone poi, giustamente, su questo glielo chiederò, lui si lamenta, ma non mi hanno preso seriamente, hanno chiuso subito l'indagine, non hanno voluto indagare, no? Perché poi c'è anche quella narrazione lì nel podcast, quando vi dicevo, quando c'è la spolverata di cospirazionismo, no? Quando c'è quella spolverata lì, è quello che intendevo dire. No, attenzione, la cospirazione non è che Zodiac e il mostro di Firenze sono la stessa persona, perché è possibilissimo che lo siano. La cospirazione è, non sono stato preso seriamente perché non c'è voglia di indagare. Io non sono un fan di questa dialettica dove, cazzo, io ho la verità contro il mondo, ma il mondo non è pronto per accettarla, no? Perché è sempre chi si assume le responsabilità e chi invece le vuole un po' sbolognare. Quindi c'è quel problema lì. Non ci sono prove. C'è, tra l'altro, tutta una menata fortissima dove, a un certo punto, durante Amicone, in un incontro con Giove Bevilacqua, fa vedere la prima pagina del Chronicle, mi sembra del San Francisco Chronicle, dove c'è un rebus, dove c'è un indovinello, diciamo, di Zodiac. E Giove Bevilacqua gli dà un suggerimento per risolverlo. C'è tutto il passaggio della risoluzione sul blog. Io vi invito, si chiama, il blog, ve l'ho detto prima, ma lo ripeto, si chiama Ostello Volante. Andate a vedere tutta la risoluzione, io non mi sto inventando nulla, c'è tutta la risoluzione, che dire, che definire macchinosa e complicata è dire poco. Cioè, e in tutto ciò, ovviamente, a Amicone, la risoluzione dei 13... diciamo caratteri che nessuno è mai riuscito a risolvere era Giove Bevilacqua, chiaramente. come dice giustamente Deborah, dice, ma poi vai a casa del mostro Zodiac e non registri nulla. A parte che io vi dico la verità, se sospettassi che uno è il mostro di Firenze, Zodiac, non so se andrei a casa sua così a cuor leggero, perché questo ne ha uccisi un X senza particolari problemi o rimorsi, figuriamoci se, se ci vado io non ci vado poi, sicuramente Amicone è più coraggioso di me. Ma poi, come dice Deborah, non registriamo nulla? Cioè, questo confessa al telefono che è il più grande serial killer della galassia e io non ho un registratore pronto a immortalare, ripeto, il più grande scoop del mondo. Perché obiettivamente, se ci fosse una chiamata dove Joe Bevilacqua dice io sono Zodiac, attenzione, anche questo non basterebbe, perché anch'io sto morendo, dico, ah sì, io sono nato nel 92, tutti gli omicidi avvenuti irrisolti dal 92 in poi è stato io, tanto sto morendo per X motivi, allora non funziona così. A quel punto poi Bevilacqua, che ha 81 anni, poteva anche essere affetto da qualche malattia neurologica e quindi assumersi, no? Cioè c'è anche questa opzione che nessuno ha considerato, il fatto che Bevilacqua magari era in pensione, annoiato, non sapeva più cosa fare, arriva a sto giornale che gli propina questa teoria fantascientifica dove lui sarebbe incredibilmente cazzo il più grande serial killer della galassia, e a quel punto Bevilacqua dice, ma sai cosa c'è? Cazzo, sì, sono il più grande serial killer della galassia, voglio morire ricordato. Ma non lo so, sapete che c'è gente anche strana nel mondo, no? Quindi c'è anche questo aspetto, perché a quel punto, anche se ci fosse una confessione scritta o audio, non è che basta quello, perché a quel punto Bevilacqua dovrebbe comunque, e dov'è la beretta, e farci vedere, cioè avrebbe poi dovuto dimostrare di essere effettivamente Zodiac col mostro di Firenze. Ma torniamo invece alla parte un pochettino più di indagini, cioè perché io non sono convinto che i due serial killer siano la stessa persona. Perché è vero che la vittimologia in parte corrisponde, ma ci sono troppe differenze tra i due. Innanzitutto, e parto da quello che ho iniziato a dire prima e vorrei un po' argomentarlo e un pochettino sviscerarlo. Io credo che i due serial killer, ripeto, faccio sempre la premessa, non sono un esperto di serial killer, è semplicemente un discorso campato per aria, ma nel mio podcast lo faccio. Io penso che i due serial killer uccidessero per motivi molto diversi e che quindi sia il movente fosse diverso, ma anche l'urgenza dell'uccisione fosse diversa, perché è vero che il mostro di Firenze a un certo punto ha un contatto con la polizia in una lettera che invia, va bene, una, ma molto diversa come tenore da quelle di Zodiac. Oltretutto, quelle di Zodiac, per me, come ho detto nella scorsa puntata, due puntate fa, erano il punto fondamentale di Zodiac, cioè erano il vero motivo di Zodiac, cioè anche perché quando lui smette di uccidere Zodiac, poi continua a mandare le lettere, non è che fa viceversa, cioè la lettera di Zodiac non è un orpello al vero punto fondamentale della sua esistenza, cioè l'uccisione, è il contrario, è l'uccisione quasi un orpello alla sua visibilità, al suo giochino di potere, di controllo e di anche gestione del panico pubblico. Nel mostro di Firenze questa cosa non c'è, o c'è molto parzialmente, c'è in maniera indiretta. Il mostro vuole uccidere. E questo c'è un rapporto nel 2018 che tra l'altro Amicone cita, ovviamente cita soltanto la parte che piace a lui, perché non è che la cita tutta, però almeno ha l'onestà intellettuale di averlo pubblicato tutto sul suo sito. E da un punto di vista, e c'è questa analisi fatta dai carabinieri, dove c'è uno studio abbastanza interessante, devo dire, leggetevelo, lo trovate sempre sul sito che vi indicavo prima, tra Zodiac e il mostro di Firenze. E ci sono tutta una serie di differenze che loro chiaramente sottolineano, dicendo che è molto difficile che siano entrambi, anche se poi effettivamente dicono che ci sono delle similitudini, ma anch'io lo dico, e poi aggiungono che Joe Bevilacqua effettivamente mostra, è un profilo da attenzionare, per usare la mia parola preferita. Vi leggo alcuni punti giusto per farvi capire. Dice: il mostro di Firenze finisce sempre le proprie vittime. Zodiac ne lascia alcune in vita. Questa è un'informativa dei carabinieri e non è la mia scrittura. Per quanto attiene la scelta delle vittime, troviamo l'esclusiva attenzione del mostro rivolta verso coppie appartate, mentre Zodiac inizia la sua attività seriale colpendo due coppie, ma poi sembra utilizzare una scelta più randomica e casuale. Zodiac, pur apparendo più disorganizzato, questo poi è il punto fondamentale. È un grande comunicatore caratterizzato da creatività e voglia di sfidare gli inquirenti con i suoi enigmi. Il mostro di Firenze è più organizzato, improvvisa poco, mantiene costante il suo intento e comunica con le forze dell'ordine solo in un'occasione che poi si è rivelata essere anche quella del suo ultimo duplice delitto. Da un punto di vista criminologico, gli elementi di diversificazione tra i due serial killer attengono sia alla sfera psicologica sia comportamentale. Questo, poi vi leggo tutto, perché per onestà intellettuale lo leggiamo tutto, tanto è abbastanza breve. Però capite cosa dice? Cioè, la sfera psicologica e comportamentale, quindi sia il perché lo fanno, sia il come lo fanno, sono diversi. Lo dice la polizia, neanche lo dico io. Zodiac, infatti, è un grande comunicatore, mentre il mostro è più silenzioso e riservato, un sadico antisociale, fortemente represso sessualmente, che trae godimento nell'infliggere dolore agli altri. Per quanto riguarda gli elementi di similitudine tra i modi operandi di Zodiac e del mostro, si ritrova l'aggressione verso coppie, quindi la vittimologia. E l'invio di un elemento tangibile che potesse dimostrare agli inquirenti che chi stava comunicando era l'effettivo assassino, che si è concretizzato nel caso di Zodiac, con l'invio del brandello della camicia appartenente al tassista, e nel caso del mostro di Firenze, con l'invio di un pezzetto del seno della vittima di sesso femminile. È vero questo dettaglio, cioè che in entrambi i casi chi ha ucciso Paul Stein e l'ultima vittima femminile del mostro, io sapete il mostro, non mi ricordo niente, invia come prova, però è un po' pochino rispetto alle differenze. Tra l'altro, questa cosa non mi ricordo se l'ho detta la risentite. A un certo punto, dopo le prime due coppie, Zodiac uccide negli altri due attacchi, uccide le donne, ma non uccide, non lascia in vita gli uomini, pur ferendoli gravemente. E viene un po' preso in giro sui giornali perché non riesce a uccidere gli uomini, come se avesse paura, non riuscisse, fosse sopraffatto da non si sa. Però c'era questa, avevo trovato online un articolo che ne parlava di alcune, ma non prese in giro, però quasi un sottolineare, un evidenziare quasi una carenza di mascolinità di Zodiac, che poi infatti cosa fa? Uccide Paul Stein in piena San Francisco, in pieno centro, spara in testa e manda il brandello dicendo quasi, cioè, visto, cioè, se voglio, non solo uccido gli uomini, vi uccido anche praticamente sotto casa. Questa è un po' una lettura di quell'omicidio di Zodiac, secondo me è molto interessante, tra l'altro. Quindi notiamo che a fronte di alcune similitudini che possiamo trovare, adesso io non so, ripeto, non sono un esperto di serial killer, ma se adesso ci mettiamo a studiare 20 serial killer sono sicuro che alcune similitudini le troviamo un po' con tutti. Troviamo delle differenze fondamentali, troviamo delle differenze di modi. E sono d'accordo con questa informativa quando dice che Zodiac è disorganizzato nell'azione omicidiaria. Ma perché secondo me non è quello che gli interessa. Quello è un pretesto per fare quello che gli interessa. E infatti, nella stesura, nella scrittura, nel gioco, no, delle lettere, è bravissimo, perché è quello che gli interessa, è lì che si è organizzato, passatemi il termine, cioè è lì che dà tutto quello che deve dare, di certo non nell'omicidio, mentre il mostro di Firenze è il contrario, è chirurgico nell'uccisione, cioè arriva, spara, uccide, riorganizza il cadavere e via così. Io poi non sono voluto entrare in tutte le piccole tracce che nel podcast La teoria dell'acqua ci sono, che forse rimanderebbero a Zodiac, perché obiettivamente sembrano ogni tanto fanno quasi tenerezza, cioè voi immaginate, andate ad ascoltare il podcast, perché a parte che è fatto molto bene, ma ci fa riflettere, no? Cioè voi immaginate di essere condannati per la teoria dell'acqua, cioè voi credo che vi dareste fuoco in carcere, perché obiettivamente non c'è nulla di sostanzioso, è una teoria, bellissima teoria, ma è una teoria. Quindi io spero appunto che Francesco Micone accetti l'invito e che ci, magari a voce, in un contesto più informale, ma in un contesto dove possa esprimersi magari meglio che su un articolo di giornale o sul blog, possa darci qualcosa in più, cioè così è un po' pochino, così è abbastanza per farci un bel podcast, è abbastanza per fare 6 puntate, scritte bene, ma che obiettivamente lasciano un po' il tempo che trovano. Non so voi cosa ne pensate, non so se voi avete ascoltato la puntata, adesso visto che siamo qua in chat su YouTube, tra l'altro venite come sempre a iscrivervi al canale YouTube, non so se chi è in chat su YouTube ha ascoltato il podcast, cosa ne pensa, ho visto qualcuno che scriveva appunto prima, ma chi è che non registra niente, su questo, allora sulla registrazione, tra l'altro in Italia è legale registrare questo genere di cose, lo scrive proprio Amicone, lui dice ho scelto di non farlo, ecco. Capite che già qui siamo di fronte a un problema, ho scelto di non farlo. Perché siamo di fronte a un problema? Perché se io vi dico la verità, se io avessi al telefono, e io ho avuto al telefono alcuni personaggi, parlo con alcuni personaggi, chiaramente io poi sono una tomba, nel senso che non dico nulla di niente, di quello che mi rivelano, non dico niente, ma se mi chiamasse al telefono il killer di Via Poma e mi confessasse Via Poma, vi assicuro che lo registrerei. Ma perché non si può non fare? Cioè, ma anche è vero che poi lui dice sì, ma io pensavo che venisse a confessare con me, a costituirsi con me, quindi sì, ma tu una prova ce l'hai bisogno. E come vi dicevo prima, anche quello sarebbe stato abbastanza, perché poi c'era tutto un discorso da dimostrare. C'è anche tutta una parte nel podcast lunghissima, tra l'altro, secondo me quella è davvero la parte più difficile da digerire a livello di podcast, dove secondo Amicone sono Pacciani e i compagni di Merende che indicano proprio Giobbe Vilacqua come il killer, perché a un certo punto c'è un interrogatorio, non è un'intervista tra Lorenzo Nesi e Vacci, non mi ricordo come si chiama, ma non è importante, dove a un certo punto uno dei compagni di Merende dice avevamo visto il nero Ulisse, praticamente dà tre connotazioni, nero, Ulisse, americano, Giobbe Vilacqua americano, nero, che Giobbe Vilacqua era bianco, nero si è immaginato la qualunque su come, cioè Amicone praticamente l'ha pensate tutte su come infilargli nero a Giobbe Vilacqua. Siamo passati da nero perché sapevano che era fascista, e quindi i fascisti erano i neri, e sapevano che era fascista perché forse lo avevano visto nel bosco con il cappuccio di Zodia, quello che aveva usato nell'omicidio in California, che aveva la croce celtica sopra, e quindi avevano detto che era nero. Ora capite che adesso io leggo queste cose. Cazzo, uno può anche non dire, uno può anche non avere, c'è una teoria su tutto, cioè se io devo dire una cazzata, magari non la dico, oppure la dico, dice, come ho sempre fatto io, perché io, uno potrebbe dirmi, sì, ma palla, tu hai costruito un podcast dicendo cazzate, sì, ma innanzitutto non l'ho mai spacciata come verità assoluta, primo, secondo, dicevo sempre, ragazzi, qui siamo nell'ambito del più congetturale possibile, verosimilmente non è andata così, ma facciamo tutta una serie di ipotesi, perché magari da un'ipotesi può nascere qualcosa. Questo è il discorso, che è molto diverso da dire che dicevano che era nero Ulisse, l'acqua, compagnia. Che poi Zodiac faccia dei riferimenti continui all'acqua anche nelle sue lettere, è vero, cioè, ma ripeto, non è che lo dicevo, dice Amicone, dice cazzo Amicone, cioè giovane giornalista italiano, cazzo si è sognato sta roba, ha avuto sta visione, bravissimo, no, cioè, si sapeva da anni che c'era una dall'orologio Zodiac a compagnia, cioè si sapeva da anni questa cosa, non è niente di nuovo. Io spero di avervi spiegato un po' soprattutto il mio scetticismo nei confronti di questa teoria, nonostante appunto il buon prodotto commerciale che ha tirato fuori. Noi ci vediamo settimana prossima, non lo so, allora non vi prometto che mercoledì faccio la puntata, perché poi magari sono stanco, è una settimana un po' complicata, ma state allerta, voi seguiteci su Instagram, che dipende come mi sveglio mercoledì. Se mercoledì mi sveglio che ho il piede sull'acceleratore, vi svelo, anche se Playing for You mi ha già, diciamo, sputtanato un po' la puntata, no, non è vero, magari ci facciamo una mezz'oretta tutti insieme dove vi spiego perché ritengo che Don Cini sia il killer dello zodiaco. Io vi saluto e vi ringrazio e vi do appuntamento a settimana prossima. Comunque ci sarà una puntata settimana prossima, non sul Ghiglio dello Zodiaco, e buona settimana a tutti.